Ben ritrovati 12080 con il dottor Cesare Dalbò. Bentornato Cesare, bentornato a Radio Più.
Grazie a voi.
Beh, oggi l'argomento è di quelli interessanti, perché andiamo a parlare di fegato e in particolare del fegato grasso. Allora, dottore, sentiamo spesso parlare di questa patologia. Se non sbaglio, poi mi correggerà, il fegato grasso lo si colloca sempre accanto al bevitore, quello che beve giù parecchio, cioè beh, quello che fa abuso di alcol. È così?
In effetti il fegato grasso, che noi chiamiamo in termine tecnico steatosi epatica, è in effetti una patologia che un tempo si riscontrava soprattutto nei forti bevitori. L'effetto tossico dell'alcol finisce per danneggiare le cellule epatiche, impedendo loro di svolgere le normali funzioni e avendo tra le varie conseguenze l'eccessivo accumulo di grassi all'interno delle cellule stesse. Nel tempo però abbiamo potuto constatare che sempre più spesso la steatosi o fegato grasso si può trovare anche in persone che sono del tutto astemie o che bevono pochissimo. Ci sono quindi due forme di fegato grasso, quella alcolica e quella non alcolica, che portano alla steatosi con meccanismi diversi e indipendenti tra loro. Per avere un termine di paragone, diciamo che possiamo parlare di fegato grasso quando il peso del grasso contenuto nel fegato rappresenta più del 5% del peso complessivo. Teniamo presente che il fegato pesa circa 1300 grammi.
Quando eravamo giovani io mi ricordo che ci dicevano sempre: non bevete alcol perché andate incontro alla cirrosi epatica. Ha a che fare col fegato grasso?
La cirrosi epatica è l'ultimo step di un processo che generalmente inizia proprio con la steatosi.
E allora, steatosi, quali sono le cause, dottore?
Allora, la steatosi alcolica, come abbiamo già detto, è determinata dall'abuso di alcol. Dal 60% fino al 100% dei forti bevitori sono destinati a sviluppare una steatosi epatica tossica, che potrà evolvere, se non fermata e curata, verso una fibrosteatosi e quindi verso appunto una cirrosi, per complicarsi poi con tutte le patologie conseguenti alla cirrosi fino al cancro epatico.
La steatosi non alcolica da cosa è causata?
La steatosi non alcolica può essere determinata da vari fattori, da fattori genetici, da fattori metabolici, da fattori tossici, da agenti infettivi. Però prima di affrontare questo capitolo della steatosi non alcolica, parliamo un pochino del fegato e cerchiamo di capire perché il fegato è importante. Il fegato è la più grande ghiandola del nostro corpo. È così grande perché svolge un lavoro notevole e fondamentale per l'economia del nostro corpo. Se paragoniamo il nostro corpo a una macchina qualsiasi, diciamo che per il nostro corpo il fegato rappresenta il motore della macchina. Poi noi sappiamo che nella macchina ci sono altri congegni come la centralina elettronica, che può essere paragonata al nostro cervello, le ruote e i semiassi, che possono essere paragonati alle nostre articolazioni, la pompa della benzina al nostro cuore, la carrozzeria alla nostra pelle. Sono tutti apparati e congegni che sono importanti, ma il motore è tanto importante per la macchina quanto per il nostro corpo. Semplificando al massimo, possiamo dire che il fegato ha tre funzioni importanti: la funzione metabolica, prima di tutto, la funzione detossificante e la funzione di produzione della bile. La funzione metabolica in che cosa consiste? Sappiamo bene che al fegato arrivano direttamente o indirettamente tutte le sostanze alimentari di origine vegetale e animale che noi introduciamo nel nostro tubo digerente. Queste sostanze vengono scomposte nei minimi costituenti attraverso il processo della digestione e poi vengono assorbite dall'intestino e portate al fegato, che accoglie tutte queste sostanze, le ricombina o le scarta, ricostruendo completamente nuove sostanze che servono al nostro funzionamento, in particolare proteine, eccetera. La seconda funzione importante del fegato è quella detossificante. Come abbiamo detto, al fegato arrivano tutte le sostanze che noi introduciamo con gli alimenti, ma con gli alimenti sappiamo che arrivano dentro anche sostanze non proprio buone. Pensiamo a tutto quello che cacciano dentro negli alimenti, conservanti, coloranti, emulsionanti e via dicendo, ma anche negli alimenti ci possono essere sostanze tossiche, pensiamo ai funghi a volte, no? Quindi queste sostanze arrivano al fegato e il fegato ha la capacità e la possibilità di detossificarle, cioè di ricombinarle chimicamente e di espellerle. La terza funzione importante del fegato è quella della produzione della bile. La bile serve in modo particolare per digerire i grassi combinandosi con un enzima pancreatico che è la lipasi. Ma poi la bile serve anche appunto per eliminare le sostanze tossiche che possono essere sia di origine esogena, provenire dagli alimenti, ma anche di origine endogena. Il nostro corpo è come una macchina, come tale produce delle scorie. Per esempio, noi sappiamo che i globuli rossi vivono circa 120-130 giorni, poi vengono distrutti. Una volta distrutti, si libera una sostanza che si chiama bilirubina, che viene eliminata dal fegato attraverso la bile. Quando il fegato non funziona bene, succede che questa bilirubina purtroppo non viene eliminata attraverso la bile e quindi si accumula nel nostro organismo e ci fa diventare gialli, è quella che noi chiamiamo itterizia.
Senta, dottore, abbiamo capito che il fegato è importante, non c'è dubbio, ma torniamo a bomba sull'argomento che abbiamo trattato e abbiamo iniziato a trattare, cioè steatosi epatica non alcolica, le cause, le implicazioni negative, la terapia.
Allora, quali sono le cause? Come già accennato poco tempo fa, la steatosi non alcolica può essere causata da diversi fattori, genetici, tossici, agenti infettivi soprattutto virali e metabolici. Le cause genetiche esistono, sono rare, incidono poco, per cui non approfondiamo questo capitolo. Diciamo che ci sono delle malattie ereditarie che a volte compaiono e a volte non compaiono. Quello che è importante sapere è che quando ci sono delle tare ereditarie, se noi manteniamo degli stili di vita adeguati, possiamo fare in modo tale che queste tare, diciamo nascoste o seminascoste, non compaiono. Quindi è molto importante sapere che certe malattie ereditarie possiamo ridurle o fare in modo tale che non compaiono attraverso uno stile di vita adeguato. E questa è una distinzione molto importante. Cause ancora di steatosi epatica sono gli agenti infettivi. Tutti sappiamo che le infezioni virali, l'epatite A, B e C, eccetera, molto spesso possono portare a dei danni epatici importanti. Le infezioni virali sapete che possono essere acute, subacute o croniche e naturalmente nel tempo, se non curate adeguatamente, possono danneggiare il fegato e determinare anche la comparsa della steatosi. Altre cause sono le sostanze tossiche, quelle di origine alimentare, ma anche teniamo presente che molto spesso e troppo spesso noi consumiamo farmaci e i farmaci hanno i loro effetti collaterali e sappiamo benissimo che la maggior parte dei farmaci vengono metabolizzati dal fegato e quindi una eccessiva assunzione di farmaci alla fine può danneggiare il fegato. Molto spesso peraltro i pazienti sono pazienti che sono sottoposti a politerapie. Ci sono pazienti che assumono 6, 7, 8, 10 farmaci insieme e sappiamo che ciascun farmaco ha degli effetti benefici, ma può avere degli effetti collaterali e che la compresenza di tanti farmaci può dare luogo a delle misture farmacologiche ancora più pericolose. Quindi queste combinazioni, politerapia specialmente, alla fine possono danneggiare il fegato. Ma veniamo finalmente alle cause più frequenti, quelle che più spesso portano al fegato grasso. E sono quelle le cause dismetaboliche, ovvero causate dal malfunzionamento di altri organi o apparati, le cui conseguenze poi si riverberano nel fegato. Fra queste cause ricordiamo in modo particolare la disbiosi intestinale. La disbiosi intestinale perché è importante? Perché se la nostra flora batterica lavora bene, la nostra digestione viene completata nel modo adeguato. Nel momento in cui la nostra flora batterica non lavora bene, nel momento in cui c'è una disbiosi, quindi intestinale cronica, il processo della digestione è alterato. Le sostanze non vengono digerite bene, molte di queste sostanze non digerite bene arrivano comunque al fegato e il fegato ne subisce le conseguenze. Ma ci sono anche altre condizioni che facilitano la steatosi epatica o comunque troviamo la steatosi epatica in situazioni particolari. Per esempio, molto frequente è riscontrare la steatosi epatica nel diabetico, nel paziente obeso. E l'obesità e il diabete molto spesso si combinano con la steatosi epatica in una sindrome un po' particolare, che è la sindrome metabolica, che è caratterizzata dalla dislipidemia, dall'ipertensione, dall'iperglicemia, dalla resistenza insulinica, dall'obesità addominale, una situazione complessa che può portare, diciamo, a complicazioni molto importanti, sia dal punto di vista cardiovascolare, sia dal punto di vista dell'ictus cerebrali, sia dal punto di vista delle neoplasie e via dicendo.
Certo che ci fa prendere un bel spavento, dottore, ci ha elencato una serie di patologie, di complicazioni davvero su cui pensare, ma la domanda che ci facciamo, visto che siamo partiti dal fegato grasso, è proprio così pericoloso, dottor Dalbò?
Ecco, tutto quello che ho detto adesso probabilmente avrà fatto spaventare molta gente, però ecco, diciamo così, che se ritorniamo all'esempio della macchina e del motore, possiamo dire che il fegato steatosico è come un motore un po' ingolfato, per cui non rende come invece dovrebbe rendere. Ma passare dal motore ingolfato al motore che proprio non va, ce ne vuole. In effetti il fegato grasso è molto spesso asintomatico o paucisintomatico. Tutto sommato funziona, anche se non al massimo, come farebbe un fegato sano. Quindi niente paura del fegato grasso, però è una situazione che è meglio non trascurare. Sappiamo infatti che il fegato ha una grande capacità rigenerativa ed è capace di riprendere agevolmente le sue funzioni originarie se non viene trascurato troppo e soprattutto se viene aiutato nella sua ripresa con le giuste modalità. Diciamo quindi che un fegato steatosico può ritornare ad essere quello di prima se si individuano le cause di questa situazione e se si pongono in atto le giuste contromisure. Tutto questo è importante perché se è vero che la steatosi epatica può rimanere tale e quindi determinare conseguenze trascurabili o comunque sopportabili, è anche vero che una certa percentuale di casi, più o meno il 10%, può evolvere verso qualcosa di più importante e spiacevole, cioè verso un progressivo indurimento del fegato, quella patologia che noi chiamiamo fibrosteatosi, che se non diagnosticata e curata nel tempo, questa sì può evolvere verso la cirrosi e quindi con tutte le complicazioni della cirrosi. Quindi diciamo questo, quindi è importante scoprire la steatosi epatica, è importante far capire ai pazienti l'opportunità di non prenderla sotto banco, è importante capire che cosa l'ha scatenata, è importante motivare i pazienti affinché aderiscano a stili di vita utili a disinnescare questa situazione, soprattutto per escludere eventuali degenerazioni della steatosi in fibrosteatosi infiammatoria anticamera della cirrosi.
Con noi c'è il dottor Cesare Dalbò, al quale adesso facciamo ancora altre domande, perché ci ha assicurato che chi ha il fegato grasso non solo in buona compagnia, a proposito ci dirà poi la percentuale di persone che ha il fegato grasso, dottore, ma che può stare relativamente tranquillo, soprattutto può recuperare mettendoci un po' di buona volontà. Adesso ci dovrebbe dire, dottore, come facciamo a sapere se il nostro fegato è grasso e soprattutto se non abbiamo una fibrosteatosi.
Bene, Per rispondere alla prima domanda, e cioè in che percentuale riscontriamo una steatosi epatica non alcolica, diciamo che in circa il 20-25%, con prevalenza nei maschi obesi e diabetici, e in persone che sono in politerapia da anni. Ciò che sta emergendo in modo preoccupante è però che la steatosi non alcolica la si riscontra anche una discreta percentuale di bambini, il che fa pensare che la causa principale sia un'alimentazione scorretta, cui consegue una alterazione cronica della flora batterica intestinale. E qui bisognerebbe parlare di come sia mutato in peggio il nostro modo di mangiare quotidiano e quanto sia dannoso scimmiottare il modo di mangiare proposto in vari modi dalle propagande più disparate e proiettate soltanto al massimo profitto.
Interessante.
Ecco, ma se volete ci tornerò sopra in un'altra occasione, parlando soprattutto ai genitori. Detto questo, per rispondere alla seconda domanda, e cioè come scoprire se abbiamo la steatosi o la fibrosteatosi, e soprattutto come quantificarle, basta fare una semplice ecografia epatica con delle nuove apparecchiature aggiornate proprio in questo senso. Tenuto conto appunto della tendenza di questa patologia, pensate che negli Stati Uniti dal 2030 in poi la causa più frequente di trapianto epatico sarà quello dovuto a una steatosi epatica trascurata. Ecco. Tenendo conto di questa proiezione, il nostro poliambulatorio si è dotato di un nuovo ecografo capace non solo di documentare facilmente la steatosi epatica, ma anche di stabilirne la gravità e di evidenziare un eventuale viraggio verso la fibrosteatosi infiammatoria.
E se adesso aprissimo anche una parentesi, immagino che sia complicato, ma insomma interessante, sulla terapia?
Ecco, allora per quanto riguarda la terapia, qualche accenno semplice. La cosa più importante è rivedere sicuramente il proprio stile di vita, soprattutto per quanto riguarda il modo di mangiare, che è importantissimo, e quindi un confronto con il nutrizionista. Per quanto riguarda la terapia in senso specifico, bisognerà agire su più fronti, sull'intestino per correggere la sua funzionalità e quindi vedere se c'è un'eventuale disbiosi, sul fegato con epatoprotettori, depurativi e farmaci specifici, e quindi qui bisogna parlare con il proprio medico oppure con un epatologo e via dicendo. Tenere naturalmente sotto controllo il fegato con l'ecografia nel tempo e con gli esami di laboratorio appositi.
Senta, dottore, prima di concludere, sa che qui siamo un po' curiosi in questa redazione, no? Allora, girando per Valcozzena, in prossimità del poliambulatorio, abbiamo visto mezzi, uomini, cartelli di lavoro in corso. C'è qualcosa che bolle in pentola al poliambulatorio a Gordino, dottor Dalbò?
Sì, è proprio così, perché stiamo allestendo al piano terra un nuovo reparto che servirà per dare più spazio alla fisioterapia e ad altri ambulatori. Inoltre abbiamo creato un parcheggio riservato ai pazienti del poliambulatorio, situato nel retro dell'edificio. Ci si accede attraverso un passaggio delimitato da una sbarra che verrà sollevata suonando un campanello apposito posto sul perno della sbarra stessa. Ecco, poi c'è un'altra novità importante, perché abbiamo avviato il servizio infermieristico. Ci siamo resi conto che nel nostro territorio molto spesso c'è una esigenza di avere un infermiere che possa venire a casa o che possa fare determinate cose che normalmente in casa non si fanno.
Può essere la puntura,
le medicazioni, eccetera, eccetera. Allora, questo servizio infermieristico, che è partito da poco nel nostro poliambulatorio, permetterà agli utenti di avere un infermiere a casa nel caso in cui i pazienti non possono venire in poliambulatorio, oppure venire in poliambulatorio per fare quelle medicazioni, quelle punture che non riescono a fare diversamente.
Interessantissimo, interessantissimo. Senta, dottor Dalbò, il tempo purtroppo è terminato, ma noi, come promesso, lo aspettiamo al prossimo appuntamento. Tra l'altro lei ci ha anticipato un argomento importante, che è l'alimentazione dei bambini.
Alimentazione dei bambini, sì, perché è molto importante, e su questo bisogna ragionarci sopra e parlare con i genitori.
Grazie al dottor Cesare
Dalbò. Grazie
a voi. Grazie al poliambulatorio a Gordino.